Ci siamo? Sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, come sempre. Un saluto anche in cabina di regia, come sempre, al lavoro di Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, e anche alla redazione Francesco Tringali e Daniele Petroselli. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
Ciao, di nuovo, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco.
Allora, proseguiamo il nostro dibattito. Andiamo a recuperare appena mi danno l'ok. Ci sono tutti? Allora, vado di nuovo a dare il buon pomeriggio a Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato nuovamente.
Ciao a tutti.
E poi a Gianni Bezzi, ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao, ciao, di nuovo ciao.
E si aggiunge Massimo Orlando, ciao Massimo.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, un saluto al direttore Gianni, Marco, Stefano.
Ciao Massimo.
Grazie Massimo, ben trovato. Allora, visto che ci eravamo lasciati nel precedente blocco, così introduciamo anche Massimo, andiamo un po' nello specifico di questa partita. Prima ho chiesto a Simone Braglia, che abbiamo salutato, un po' quale potrebbe essere la chiave di questo match, ossia Juventus-Napoli. Per esempio, alcune formazioni giustamente variano, no? Alcuni giocatori nel Napoli, addirittura c'è chi mette McTominay dal primo minuto con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo, quindi diciamo anche la sostanza, no? Oltre alla qualità. Stefano, la chiave secondo voi quale potrebbe essere? Un giro su questo.
Ma è sempre lì in quel reparto che poi è strategico, è il cuore delle rispettive strategie, vale dire il centrocampo. Bisognerà vedere chi sulle palle recuperate, sulle palle perse, chi avrà più gamba, più qualità. Napoli, secondo me, questa vittoria a Cagliari, a Napoli ha dato entusiasmo, una consapevolezza differente. Magari, come diceva anche Paolo prima, cioè aver ritrovato quel percorso vincente con Spalletti, no? Cioè quel mondialmente, quell'avverbio un po' così di Motta, abbiamo sentito, perché quella, la squadra mondialmente riconosciuta, ha detto Motta letteralmente, e era quella roba lì. È vero che cambiano gli allenatori, però credo che Conte abbia riattaccato la spina della fatica, del metro in più, della corsa, okay. Perché la tecnica è, quindi hanno ritrovato. Bello. Hanno ritrovato quel sistema di gioco che ci avevano provato con Calzona, ci avevano provato con 3000 modi, con Mazzella, niente, tentativi falliti. Conte, che invece è una vecchia volpe, dice: è impossibile, questi che hanno disimparato a giocare a calcio. E credo che la chiave, adesso facendo un discorso generale, bisognerà vedere le scelte di Diego Motta, che ci abitua spesso e volentieri a cambi clamorosi e rotazioni anche imprevedibili. Io non credo che questa sia la partita delle mottate, come l'hai definita tu.
Cioè, tu dici va sul sicuro.
Ho letto con Miners Fagioli, mi è venuto un attimo la che non faccia queste cose, perché no. Poi va incontro.
Io penso che giochi Coppa Miners,
potrebbe andare incontro alla fenomenite cui fai,
esatto, cioè, esatto.
Lui è bravissimo, resterà sempre bravo anche se farà tipo queste mottate, però poi dopo alla fine comincia a dare il destro, se indovini Bangula, abbiamo parlato due settimane, che è fenomeno,
esatto.
Poi dopo Empoli dice: questo ma che ha fatto? Vabbè. E non vorrei che poi, voglio dire, le analisi dipendessero da questo tipo di oscillazioni, no? Questo essere un divago. Ma lui non è un divago, lui è analitico. Quindi se mette Perin al posto di Gregorio ci avrà i suoi motivi adesso domenica. Però affronti il Napoli, è una classica, il Napoli ti arriva sorprendentemente con un punto di vantaggio in classifica. E adesso bisogna vedere nei test importanti chi saranno i Nico Gonzalez e gli Ildiz con la maglia della Juve. Ecco, io li aspetto.
Li aspetti
sabato sera, domani sera.
Li aspetti. No? De Paola, vederli, quale potrebbe essere la chiave?
La chiave io la individuo in due coppie: cioè, la coppia Coppa Miners Vlahovic,
sì,
e la coppia Kvaratskhelia Lukaku.
Questo sono gioco delle coppie.
È questa doppia coppia che secondo me può fare la differenza. Come. Si è visto già a Cagliari che funziona quella del Napoli, sta iniziando in qualche modo a dialogare, non funziona ancora quella della Juventus, però mi aspetto diciamo che questi due giocatori possano insieme fare la differenza.
Bezzi.
Ah, il fatto stesso che vi ho ascoltato che parlate delle mottate, che è un divago, voi forse non vi state rendendo conto che state già parlando di questo allenatore in un certo modo. È vero, Motta è un allenatore intelligente, giovane, di prospettiva, però gli piace molto stupire. Devi fare attenzione a questo fatto, perché a volte ti puoi anche scottare. Ora il Napoli è una partita totalmente diversa anche da quelle che ha disputato la Juventus fino a questo momento. Per me è un grande esame, molto importante per la Juventus, ovviamente anche per il Napoli, ma soprattutto per la Juventus, perché la Juventus, torno a dire, non si può permettere di sbagliare.
Abbiamo capito
molto.
A te Motta, vabbè, proprio non ti piace, te, dai.
Va bene Gianni,
no, a te Motta non
va
ti piace,
va bene Pezzi,
dillo,
però
dai,
anche
su,
se pareggia non casca il mondo,
capito,
adesso non deve fallire.
Abbiamo capito,
siamo alla quinta giornata,
De
non
Paola
esagerare.
C'ha ragione l'altra settimana, non ti piace.
Ma posso capire perché non mi fate finire di parlare?
Ah, vabbè, dai.
No, io te lo dico, se qui qualcuno adesso continua, e lo dico anche a questa Paola, a dire che io... rosico che la Juventus mi è antipatica, io chiudo la telefonata,
ma no,
e non intervengo neanche più. Allora smettiamola con queste cose, sto parlando seriamente. Io dico che Motta ha raccolto una pesantissima eredità di un allenatore come Allegri, che come Conte sono allenatori che hanno portato sostanza, sicuramente non bel gioco, però hanno portato i risultati ovviamente negli anni precedenti. Adesso tocca a lui far vedere. E in questa gara, dove dovrà far meglio che contro la Roma e, se mi permettete, anche contro l'Empoli, io ripeto quello che ho detto l'altra volta, che la stagione della Juventus, a mio modo modesto di vedere, è in mano, anzi è nelle scarpe, negli scarpini di Vlahovic, perché Vlahovic è oggi un attaccante che non sta rispondendo alle aspettative. Anche
questo
a Empoli, che non ha fatto una grande partita, però a un certo punto gli è stata disegnata, non mi ricordo chi è che gli ha lanciato quel bellissimo pallone dalle retrovie.
Mi sembra Ildiz o Gatti.
Nico Gonzalez.
Ah, Nico Gonzalez.
Scusate, sì, ok, sì. Perfetto, Nico. Lui, voglio dire, lì, un grande attaccante, una palla la butti dentro. In questo momento la Juventus per me dipende molto da
Vlahovic,
da quello che potrà fare con Vlahovic, perché comunque anche in Coppa ha grandissimo gol di Ildiz,
è un altro tema questo,
di McKennie, Nico eccetera, ma
però
Vlahovic
non segna lui
presente.
Orlando, e questo è un altro tema, la mancanza di Vlahovic, no, in questo momento,
sai, ne avevamo parlato la scorsa settimana, comunque secondo me fatica lui proprio per il tipo di gioco che richiede Thiago Motta. Vlahovic non è un finalizzatore, ma non è un giocatore che ha le qualità per partecipare al gioco di Motta, che comunque è fatto anche di movimenti, è fatto di cambi di posizione. Di solito vi ricordate, gli altri attaccanti insomma cambiavano spesso posizione, non davano punti di riferimento. Io credo che la Juventus abbia giocato una gran partita col PSV, ma il PSV ha concesso l'impossibile. E la Juve ha sfruttato benissimo, soprattutto con gli esterni. Conte non credo che darà tutto quello spazio. È chiaro che a centrocampo ci sono dei duelli importanti. E poi sì,
Massimo, scusa, sulla base di quello che sta dicendo, perché Vlahovic a Firenze segnava a ripetizione?
Ma guarda, io ti dico la verità, mi sono sempre chiesto e fatto questa domanda, perché non solo segnava ripetizione, ma partecipava anche al gioco in un modo eccezionale. Veniva indietro, era lui che... un po' tipo quello che avevamo visto a fare a Zezé a Bologna. Davvero partecipava, avviava l'azione, poi dopo la Fiorentina... soprattutto sugli esterni sviluppava gioco, e poi nel mezzo era veramente un padrone dell'area. Però secondo me è stata un po' sai, l'annata dove ti gira un po' tutto bene. Non so se la pesantezza della maglia lo rende così nervoso.
Io lo vedo poi nervoso, lo vedo nervoso.
Questa è un'altra cosa che è emersa. Sentite, lasciamo un attimo Juve-Napoli, perché poi domenica c'è un altro big match, che è il derby domenica sera Inter-Milan. Qua io vi voglio chiedere chi potrebbe essere l'uomo derby, perché veniamo da un momento dove da una parte c'è grandissima, diciamo così, fiducia, mi riferisco all'Inter, Barella che ha fatto una prestazione incredibile in Champions, c'è Lautaro che si deve sbloccare anche lui. Dall'altra parte è vero che c'è un momento delicato, però ci sono dei giocatori che potrebbero fare la differenza, Leao, Morata, sono dei giocatori che potrebbero incidere in questa partita. E chi potrebbe essere l'uomo derby, Stefano, in questa gara?
Lautaro?
Tu punti su Lautaro?
Insomma, si deve sbloccare, quale occasione migliore può rappresentare un derby.
E dall'altra parte, che ne so, un Leao che fa una prestazione... decente.
Lo aspettiamo, stiamo aspettando.
Però opti più per Lautaro.
Lautaro, insomma, ha giocato quanto? Una trentina di minuti contro il City?
Sì, più o meno.
quindi credo che insomma debba rompere il ghiaccio. Quindi Inter Milan si gioca in casa.
Quindi su Lautaro.
Su Lautaro, ma insomma, se devo aggiungere, ma qua non ci sono 3-4 Barella, Çalhanoğlu, questi potrebbero essere gli uomini.
Certo, noi ne abbiamo messi 4, ma ce ne sono
Milan, Abraham,
anche Teo Hernandez, ricordiamo Abraham, che
Abraham secondo me è un giocatore da derby, non lo so, io
lo vedi da derby? Se... giocatore Abraham da derby,
un giocatore elettrico che
ma mi sembra
un po' di
spirito
luce.
Anche un po' più battagliero,
io non
rinuncerei
in questo momento di buio a un giocatore,
un
così.
Giocatore così. De Paola?
Ma io volevo dire all'amico Bezzi che innanzitutto perché mi tira in ballo quando io non ho detto niente, sono stato così gentile oggi nei suoi confronti.
No, ce l'aveva con noi,
ce l'aveva con noi, dai, ce l'aveva con noi,
ce l'aveva con noi, però addirittura
ha detto che io rosico, che sono antijuventino, dai, su, non siete dimenticato quello che mi ha detto.
Vabbè,
sì, no,
madame,
oggi
adesso...
non stavo dicendo niente,
oggi tutti in amicizia.
Ti stavo soltanto dicendo che secondo me per Vlahovic bisogna un po' aspettare, perché comunque 2 gol in 4 partite per me non sono pochi, e anche se tu sbagli, perché lui ha sbagliato con l'Empoli, si è ritrovato davanti al portiere, quindi là è una questione di precisione del giocatore che deve anche di calma, sono d'accordo sul nervosismo. Invece l'altra volta avevi tirato fuori un tema che secondo me è valido, per cui mi riaggancio a quanto detto sul derby Inter-Milan da Stefano, che Lautaro potrebbe essere l'uomo della svolta. Perché? Perché Lautaro è a secco da ben 17 turni, cioè 17 partite che non segna, perché se si considerano anche quelle dell'anno scorso, gli ultimi 13 impegni non aveva segnato un gol, impegni considerando tutto.
Beh, Coppa quindi, America però insomma...
Coppa America sì, vabbè lascia stare, Coppa America è stato sontuoso, però dico, è un giocatore che ha una mancanza in qualche modo... del gol, e quindi quella che poteva in qualche modo essere una sorprendente crisi lanciata appunto da Gianni Bezzi, dico io me la sono andata a studiare e devo dire la verità, è un giocatore che deve un pochettino, ma lo si è visto anche devo dire un pochettino più abulico, posso permettermi di dire questo, un pochettino più al di fuori, oltretutto è un giocatore che guadagna abbastanza, quanto più o meno, anzi un po' meno forse di Vlahovic, e sono tutti e due diciamo con il sale sulla coda, devono mostrare qualche cosa in più.
Orlando, l'uomo derby?
Ma allora non voglio essere ripetitivo, ma anch'io punto sulla Lautaro, perché sì, perché sono campioni, quando poi per tanto tempo non vanno a timbrare con il gol, queste partite sono le partite giuste insomma per ripartire, ma non vedo come sia possibile che il Milan sia guarito, questo è il problema, Marco, perdonami ma
sì vai
cioè no, questo modulo con questo 4-2-3-1 ancora quel trequartista Renders, che ogni volta che ripeto vengono superati nel primo pressing, che è un pressing sempre fatto molto male, lento, svogliato, il Milan va in grande difficoltà. Prendere due gol
sempre.
Dentro...
io non so perché Renders ride sempre, ma che ride?
O il Milan
Renders alla fine di ogni azione,
ma pure Leao rideva sempre l'anno scorso, quest'anno ride
sì, ma ridere, no, tutti e due che ridono molto, ma che ridono a fare, cioè,
secondo me davvero non c'è un ambiente che non è da Milan, non si può non vedo come il Milan
possa uscire da questa situazione.
No, e poi dopo metti un centrocampista.
Ma deve cambiare l'allenatore Orlando per uscire da questa situazione?
Sì, sinceramente sì. Perché mi sembra che non abbia in pugno niente, che non riesca a dare niente di suo, che non riesca a prendere e attaccare i giocatori al muro quando serve. E niente, Marco. Non vedo nessuna svolta in queste 5 partite.
Il nome giusto quale faresti, Massimo?
Il nome giusto si parla di Terzic, cioè si parla di Sarri, però Sarri
di Tudor, ragazzi.
Sì, anche di Tudor sicuramente. Allora ti devo dire la verità, sicuramente Tudor per personalità, per anche quello che ha fatto vedere alla Lazio quando è arrivato, perché sinceramente ha fatto bene. Io credo che possa essere quantomeno un allenatore che ridia un po' di ordine, cioè per rendere due gol ora dentro l'arietta piccola in quel modo senza neanche lottare, secondo me è significativo, vuol dire che tu anche in allenamento non alleni quelle situazioni, non va bene, non c'è qualcosa che non va.
Gianni, stavamo facendo un giro tra uomo derby, poi è uscito fuori il discorso dell'allenatore anche
a casa Milan. Uomo derby, secondo me in questo momento, guardi, tanto per rispetto alla tua domanda, ti dico se gioca, visto che è stato, l'ha fatto riposare in Champions, ma sicuramente giocherà, ti dico da una parte Lautaro, dall'altro Morata, perché poi sai gli altri... Leao è uno che si accende, poi si spegne, non, ancora non si capisce. No, io
Stefano ha detto che lo venderebbe a gennaio oggi.
Ha detto che se non si dà una mossa a gennaio, gennaio rifletterei.
No, io quello che voglio dire è che condivido molto le parole di Massimo Orlando, il quale adesso faceva questa sottolineatura sul Milan, perché il Milan in questo momento, non prendiamoci adesso in giro perché ha fatto una vittoria, ha vinto contro la squadra più debole del campionato con un punteggio largo, ma poi lì si è visto quando ha tolto anche dal campo Leao, che è andato ad abbracciarlo, che Leao non per caso di svicolare subito, di scivolare subito via, perché il rapporto, è inutile che andiamo a dire, nel momento in cui c'è una società con due giocatori che si mettono dall'altra parte del campo nella partita con la Lazio e fanno quella roba lì, doveva multarli, invece la società non l'ha multati e ha delegittimato l'allenatore, il quale, penso io, ha poco tempo ancora su questa panchina del Milan, è una mia idea. Poi oltretutto di fronte si trova la squadra che a mio avviso oggi è favorita per vincere lo scudetto, l'Inter, certificato dal pareggio in casa del City, che ha fatto capire quanto è cresciuto il gruppo della squadra di Inzaghi anche rispetto all'ultima partita giocata col City l'ultima volta. È una squadra a cui non manca niente, che ha veramente una rosa pazzesca. Io quindi credo che adesso non so come andrà a finire questo derby, ma di certo è una situazione estremamente delicata e critica per il Milan, perché concludo, se dovessero, volessero cambiare Fonseca sarebbe un bel problema, perché oggi al Milan io non vedo bene né Sarri, né Tudor, i nomi che si fanno, né Tuchel. Al Milan, sulla panchina del Milan ci vuole prima di tutto un bravo allenatore che sappia gestire questo momento di difficoltà. Sarri non è l'allenatore giusto per gestirlo. Sarri è un allenatore che deve...
Quindi non vedi nessuno di questi nomi ti convince, dai.
Per me no, per me no. A mio modo di vedere no. Non sono nomi giusti. Poi Sarri sappiamo che allenatore...
Il primo nome che cambierei sarebbe Ibrahimovic, però vabbè. Quella è un'altra storia.
Ma non so neanche se è al patentino.
No, io cambierei Ibrahimovic. Cioè,
Ibrahimovic. Comunque una cosa è certa, se Ibrahimovic è l'uomo più importante che oggi è dentro il Milan, lui è anche il primo responsabile.
Sei d'accordo, Paolo?
Beh sì, io sposo le parole di Boban soprattutto. Che gli ha detto sì, sei il boss, non sei capito che fai. Il boss di che c'è ogni volta,
l'importante è che l'hai capito tu, gli ha detto, noi ancora non abbiamo capito.
Questo linguaggio a volte un pochettino da strada, no? Cioè, in alcuni momenti può essere simpatico, ma poi dopo no, cioè, ti assenti, non sei presente, non prendi decisioni, dici che intervieni ma non intervieni, e la squadra continua a fare quello che vuole, non ci sono multe per i giocatori che addirittura fanno una ribellione in campo clamorosa. Io, cioè, per carità, non voglio mettere sullo stesso piano l'irruenza e l'infelicità assoluta del licenziamento di De Rossi, ma quella è una proprietà americana e questa è una proprietà americana. Io mi aspetto che comunque una rapidità di pensiero.
Quella è un'altra pagina vergognosa.
Aspetta, fai finire Paolo. Dicevi, Paolo?
Sì, quella è stata una pagina vergognosa e veramente sono come dire, distante da certi atteggiamenti nel calcio, non tragisce così, insomma, è stata una cosa proprio brutta. Ma devo dire che appunto, essendo molto schematici gli americani, io credo che si diceva se questo trittico poteva essere determinante. Io continuo a dire che questo trittico può essere determinante, in negativo per Fonseca.
In negativo per Fonseca. C'è la prima di Juric pure, eh? Non so se volete dire qualcosa.
Bocca al lupo, ragazzi.
in bocca al lupo davvero. Io non so se Juric è all'altezza di questa Roma. Poi devo dirti la verità, Juric è un conflittuale, cioè è uno che ha bisogno di giocatori che in qualche modo siano nuovi e che lui possa plasmare, ma con giocatori che hanno personalità io non lo so come si mette, perché lì hai Dybala, Cristante, Mancini, Pellegrini, hai Mancini, gente tosta.
Mancini.
Mancini, hai gente tosta. Dico,
ma non lo so, io vorrei solo integrare le cose giuste che ha detto per aggiungere, la Roma è passata da Mourinho a Juric, basta.
Appunto.
Io scritto per De Rossi.
Voglio sentire pure
salto carpiato senza acqua in piscina.
Senza acqua in mamma mia. Stefano e Orlando, un vostro pensiero su questa prima di Juric, su questo anche che stiamo raccogliendo.
Beh, non sarà facile, anche perché mi sembra di capire che ci sarà una contestazione domenica, insomma, questa è cronaca. Da parte della curva sud che diserterà la curva.
Però lui una volta disse: "A me non me ne frega niente di queste cose,
sì,
Juric".
Sì, me ne frega niente, intanto però Roma è Roma. Quindi per la prima volta l'era Fredkin scoprirà che manca un link, manca un punto morto. Per la prima volta a livello di cronaca la proprietà Fredkin scoprirà un attrito, una contrapposizione ambientale.
Sì, forte.
Questa
forte.
È la notizia. Poi il resto...
Ma chi ha preso questa decisione su De Rossi? Diciamo la verità.
Questo non lo so, diciamo la verità. Tu la sai la verità, Gianni.
Noi ci hanno raccontato che è stata la Solocum a mandare via De Rossi.
Vedi.
La così società, certo. E chi l'ha presa? Il giardiniere di Trier, la società l'ha presa.
Orlando, tu su questo cambiamento e l'arrivo di Juric?
Vabbè, ovviamente molto molto dispiaciuto, anche arrabbiato, no? Per la situazione De Rossi, perché lo ritengo un grande ragazzo, un grande allenatore. Però in tutto questo ovviamente non c'entra Juric, che a me è sempre piaciuto, ti devo dire la verità. Però ha detto bene il direttore prima, sono d'accordo, va visto in una grande piazza, Roma, anche se ultimamente con i risultati non ci siamo, però è una grande piazza, una piazza difficile. Però sul modo di lavorare,
Massimo, è troppo fumantino Juric.
C'hai perfettamente ragione, però come ha detto Stefano bisogna che inizi anche a imparare un po'
a gestire queste cose.
Esatto, no, perché Roma ci mettono 3 minuti.
Lo so, però uno che è così male, non è che cambia improvvisamente.
Vabbè, ho capito, ma non è che puoi mandare, cioè, ragione Paolo, cioè, devi trovare, non è che se ti va bene una cosa reagisci ha ragione Paolo, è questa, anche a me piace come allenatore,
ma poi può essere
però
aiutato anche dall'esterno, secondo
ma che
me
aiutato dall'esterno? Ma da chi?
Da chi sta vicino a lui,
ma sì.
Perché non può essere,
ma no, ma noi è governatore, cioè, lui è diventato bravo perché ha suo carattere, Marco, però ha ragione, è un'arma doppia, Paolo ha ragione, dai, deve,
no però può essere aiutato,
cioè lui se non gli va bene una cosa te la fa subito presente in un modo abbastanza molto diretto,
magari qualcuno lo vuoi aiutare che conosce un po' di giocatori.
Ma chi ti aiuta lì dentro?
Giocatore che l'ha avuto come allenatore,
non ha aiutato De Rossi,
i nomi che mi ha raccontato di cose di Juric che sono, insomma,
Ma no, ma tanto voglio dire, lui ha la sua personalità, il suo carattere, ha ragione Massimo, vedremo, adesso non sarà, adesso deve scendere in campo la Roma Udinese, già stanno a fare i processi a Juric. Adesso l'analisi complessiva siamo tutti d'accordo, l'ha detto Paolo, Massimo e Gianni, è la vergogna delle modalità volgari che sono state utilizzate per allontanare De Rossi, poi si può discutere giusto o sbagliato, ma insomma questo è secondo me la rappresentazione classica di una società incompetente a livello tecnico.
Anche dal punto di vista economico avevano appena rinnovato un contratto a De Rossi,
ma sì, ma è tutto Gianni, è incommentabile, è una cosa che secondo me pure loro accorgeranno che...
Però vabbè, io penso pure che potrebbe essere aiutato,
no, però Stefano ha ragione adesso, per la prima volta Stefano ha ragione su questo, i Friedkin sono soli ed esposti al pubblico
per la prima volta,
erano sempre protetti prima,
c'era questo link, no? Emotivo, Paolo, il sold out, il rito, il canto, l'inno che andava sopra quello, ti ricordi? Un minuto prima di calciare l'inizio, grazie, Ecco, sta aspettando l'arbitro, aspettava Fifa, grazie Roma, là.
Vabbè, Roma, vediamo, Roma. Dai, vediamo, vediamo.
No, per dirti, cambia tutto, adesso ci avrai la curva vuota, entri, fai le scalette, c'è la curva vuota, domenica c'è la
però
curva vuota per mezz'ora.
Potrebbe esserci una figura da fare da collante,
la figura
tra giocatore e allenatore.
La curva vuota fuori, che non capito. Si sa, e poi entrano e vabbè. Non sai quello che possono
comunque,
dire.
Comunque queste scelte della società mi fanno, al di là delle
quello chiamano,
No, no, ma io non dico Totti.
Questo.
Ma no,
ma chi dall'esterno? Ma,
scusa. Al di là delle decisioni prese anche molto forti, io però cerco di andare dentro a queste decisioni. Io comincio a pensare che i Friedkin stanno preparando il terreno perché se ne vanno.
Vabbè, sì, questa, infatti, questa è una visione che abbiamo, che ci sta tutta.
Va rispettato.
Per me ci sta come
senti,
cosa.
Senti, che volevi dire? Da chi deve essere aiutato all'esterno? Che tu ogni volta, da chi deve essere aiutato?
Ma scusami Stefano, però delle volte ci sono delle figure.
Ma c'ha Paro, c'ha il suo staff, c'ha il suo staff.
No, ma c'è anche la gente che è importante in questi casi.
Ah, ho capito che vuoi dire.
Però Riso è agente suo, agente di Mancini, agente di...
Che vuoi dire? Dilla tutta, di se no lo dice Paolo. Posso
no, può
tu.
Essere un cioè, ti dico, io do una mano con i giocatori, vi faccio capire.
Vabbè,
voglio dire, è lui, cioè, c'è una 3-4 là dentro, voglio dire, può dare una mano, o no, Paolo?
Sì, no, questo può essere ma come dire, è un atteggiamento un pochettino di sponda e nemmeno ufficiale, perché non è interno alla società, quindi...
Vabbè, però insomma...
È dura, cioè, si deve arrangiare,
vabbè, vediamo, dai, la prima con l'Udinese che lui...
Un'altra cosa, ma secondo voi, sono io che vi faccio una domanda, la Roma ha speso 100 milioni, no? Ma secondo voi è molto più forte dell'anno scorso?
Bella domanda, io ho i miei dubbi.
Anch'io.
Ma ha anche incassato abbastanza, vero?
Chi?
Non ricordo male.
Chi?
Ha incassato anche bene la Roma.
Ah, io pensavo incassare, invece è incassato.
No,
nuovo acquisto incazzato.
Incassato. Vabbè, qualcosa
è incassato. Come no?
Vabbè, dai, saremo a vedere Juric. Che tra l'altro, ricordiamo, l'Udinese l'aveva vista lunedì, che già stava lì.
Ecco, questo
l'Udinese.
Tu mi hai fatto veramente.
Ragazzi, ma tu vai a vedere Parma-Udinese, perché la vai a vedere?
Però
scusa.
Chiedi al direttore.
Paolo, se lui stava vedendo Parma-Udinese lunedì,
questa è brutta, però,
lunedì alle ore 18,
ancora più brutta.
Era
Paolo.
A Parma al Tardini a vedere Parma-Udinese e prendeva appunti. Perché
sarebbe ancora più brutta.
Stava là perché qualcuno gli ha detto: guarda, che vieni a allenare la Roma. Vabbè, mi vado a vedere l'Udinese.
Qualcuno gli ha detto: tieniti pronto.
Tieniti pronto, e lui è andato a Parma, ci vado a vedere il prossimo avversario.
Ma adesso i droni di Juric.
Mo vediamo che succede.
No, c'è Orecchio. Si chiama Orecchio.
Ci fermiamo.
Lavora con lui, Orecchio.
Saluto e ringrazio Paolo De Paola. A presto, Paolo.
Un abbraccio.
Saluto anche Gianni Bezzi.
Ciao,
grazie
Gianni.
Come sempre, Gianni. Abbraccione, a presto.
Grazie, un salutone. Buon fine settimana.
Anche a te, Gianni.
Orlando, rimane con noi perché adesso apriamo un po' i microfoni con gli ascoltatori e rispondete voi due. A tra poco.